Il racconto dello storico. James Cook, capitano di vascello inglese e Dio che muore. Il 9 novembre 1769 il vascello inglese Endeavour, che significa cimento, ossia impresa rischiosa e avventurosa, approdò in una piccola baia della Nuova Zelanda. Alcuni bambini maori giocavano sulla spiaggia e la vista dell'enorme nave che si avvicinava li riempì di eccitazione e di paura. Molti anni dopo, uno di quei bambini, Te Horeta, diventato un capo tribù maori potente e crudele, ricordava ancora con precisione quel giorno della sua lontana infanzia. La nave che era giunta nella baia era enorme. Sembrava qualcosa di soprannaturale. E degli esseri soprannaturali sembravano anche gli uomini che ne erano discesi e stavano approdando. Spingevano le loro barche, le scialuppe, stando rivolte alla riva con le schiene. Forse avevano occhi sulla nuca. Puntarono un bastone in direzione di un coniglio. Ci fu un tuono e un lampo, e il coniglio cadde morto. Tutti i bambini ne furono terrorizzati e corsero a rifugiarsi con le donne tra gli alberi. Ma questi tupua, spiriti o diavoli in lingua maori, erano gentili, davano anche da mangiare. Era qualcosa di duro come il sasso e ruvido come la pietra pomice, ma era anche dolce. E qualcos'altro che era liscio, sembrava grasso di balena o carne umana, anche se era salato e irritava la gola. Probabilmente gallette, biscotti, carne salata e insaccati di maiale. Più di tutti fece impressione al piccolo Maori il comandante della Endeavour, il capitano della marina inglese James Cook. Veniva da una famiglia contadina dell'Inghilterra del Nord, da un basso strato sociale quindi, e aveva dovuto superare molte difficoltà per diventare, come si era ostinatamente prefisso, un ufficiale di marina. Questa carriera era nell'Inghilterra del Settecento ancora riservata quasi esclusivamente ai giovani dei ceti più alti della società, gentlemen e nobili. Cook non aveva solo un carattere ostinato e orgoglioso, aveva anche, ad un alto livello, le conoscenze e le capacità che erano considerate indispensabili per un buon marinaio e che non tutti possedevano. Nei diari di bordo, un centinaio di fogli scritti con calligrafia minutissima, che per gli storici sono un documento di grandissima importanza, Cook di solito racconta quello che accadeva giorno per giorno durante la navigazione. Descrive accuratamente i luoghi dove approdava, parla dei venti e delle tempeste, di come le sue navi e i suoi marinai affrontavano la vita a bordo, le quotidiane incombenze e gli eventi imprevisti. Quando sbarcava in qualche luogo sconosciuto, ritraeva l'aspetto fisico degli abitanti, i loro riti e i loro costumi. Cercava sempre di capire e spiegare la mentalità delle popolazioni che incontrava. I tre viaggi che Cook compì nella seconda metà del XVIII secolo completarono le esplorazioni marittime dell'Oceania, descrivendo con precisione le linee delle coste della Melanesia, della Nuova Zelanda e dell'Australia. Cook concluse l'opera di esplorazione dell'Oceano Pacifico iniziata da Magellano nel 500. Sull'Endeavour, insieme a Cook, viaggiavano anche un astronomo, che avrebbe osservato il transito del pianeta Venere davanti al Sole, e un naturalista. Un altro scopo del viaggio era infatti la raccolta di informazioni su specie animali e vegetali ancora ignote. Nelle ultime pagine del suo diario, Cook descrive l'arrivo, il 17 gennaio 1779, in una piccola baia dell'isola Hawaii, la baia di Kealakekua. Si sofferma e insiste sulle manifestazioni di entusiasmo e di affetto degli indigeni. Parla di canoe cariche di hawaiani che arrivavano da tutte le parti e circondavano le navi. Nessuno di loro impugnava armi. Al contrario, le canoe erano piene di maialini, patate dolci, frutti dell'albero del pane, canne da zucchero. Tutto offerto in dono. Dopo poche settimane, però, quegli stessi indigeni cominciarono a manifestare in vari modi insofferenza nei confronti degli inglesi. L'insofferenza divenne ostilità. Gli agguati e le vere e proprie azioni di guerra si susseguirono. Il 14 febbraio 1779 lo stesso Cook, coinvolto in un confuso tumulto, fu ucciso. Molte ipotesi sono state fatte dagli storici e dagli antropologi per spiegare questo cambiamento di atteggiamento. Una delle spiegazioni si fonda sul racconto e sul rituale di un antico mito. Gli hawaiani erano convinti che la grande prosperità della loro terra fosse il dono del dio Lono, associato alla crescita della vegetazione, il quale ogni anno moriva e scompariva nella stagione della grande calura che disseccava le piante, poi rinasceva e ricompariva con le piogge fertilizzatrici. Il rito religioso si svolgeva come una rappresentazione drammatica nella quale contro Lono, il dio protettore delle pacifiche attività agricole, si levava un re armato di spada e di lancia, simbolo della guerra che uccide e distrugge. Un uomo, abbigliato come il dio Lono, veniva attaccato dal re ed era minacciato di essere ucciso. Forse, nei tempi più antichi, faceva parte del rito un vero sacrificio umano. Ma già ai tempi di Cook, il dio riusciva ad impadronirsi di una canoa e a fuggire per mare. Era solo una morte simbolica, ma il rito era ugualmente valido. Cook, in sembianze di Lono, non si rese conto di essere, agli occhi degli hawaiani, il protagonista di un dramma sacro. Così non scomparve. Restò a terra, assieme ad alcuni dei suoi marinai, per rifornirsi di cibo e di acqua. Ma per gli hawaiani, quello non era un giorno come tutti gli altri. La celebrazione del rito della morte del dio era cominciata. E il dramma doveva essere rappresentato fino in fondo. Il sacrificio doveva essere compiuto. Solo la morte del dio, la sua morte reale o la sua scomparsa simbolica, sarebbe stata la garanzia di futuri raccolti e di prosperità. Così, Lono Cook, in un confuso tumulto, fu ucciso.